La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 29 giugno, 14:09 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, ovviamente come sempre la premessa in questa stagione è che i numeri delle partite basta, ci sono i numeri del calciomercato che in questo momento è anche molto fantacalcio, diciamo così, però da Rimini dovrebbero arrivare notizie di questo incontro fatidico, si spera, definitivo, tra Carnevali, il PSG, per concludere o almeno indirizzare definitivamente la trattativa per Colomuani, che da parte sua lo sappiamo a memoria, ormai il copione l'abbiamo imparato, sì del giocatore alla Juventus, ma il PSG vuole una cifra, la Juve ne offre un'altra, eccetera, eccetera. Niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo sentito negli ultimi due anni, direi così a occhio croce, su questo giocatore. Quindi da questo punto di vista aspettiamo se ci sono novità, ma direi che per adesso possiamo stare ancora tranquilli finché appunto non arrivi una famosa fumata bianca. O bianconera in questo caso, direi. Poi da capire Colomuani eventualmente, se venga ritenuto da Spalletti soprattutto più che da noi il centravanti che serve alla Juventus, oppure se è un attaccante da mettere lì in un organico importante, ma poi con un altro centravanti a fare il numero 9 di mestiere. Questo potrebbe essere un altro tema, però aspettiamo che si risolvano le cose. Entro domani, di sicuro, insomma, alle 23:59 del 30 giugno, è il termine ultimo per fare questa benedetta plusvalenza che la Juve deve fare presumibilmente con Miretti, conteso, leggo, tra Bologna e Villarreal. La cifra intorno ai 15 milioni di euro consentirebbe appunto di mettere a posto il bilancio al 30 giugno. Poi dalle 001 del primo luglio la Juve potrà iniziare a pensare seriamente davvero agli acquisti, a concluderli, perché fino ad allora si tratta appunto di trattative, scusate il gioco di parole, perché fino al primo luglio la Juve non può fare operazioni in entrata per i motivi di bilancio che prima ricordavo. E quindi vedremo quali saranno le prime operazioni in entrata, sicuramente ce ne saranno, e altrettante in uscita. Queste sono le linee che conosciamo ormai a memoria del mercato della Juve. Ho visto che prima vi siete accesi un po' sul tema del mercato, resta sempre il discorso centrocampo sicuramente importante, leggo nomi interessanti come quelli di Kessié, di Goretzka, che sono giocatori che si liberano a parametro zero. Ci sono tanti giocatori a parametro zero quest'estate che tentano, ovviamente, come ha fatto anche Kessié furbescamente con una conferenza stampa ai mondiali, di scatenare l'asta sul proprio cartellino, perché appunto essendo libero il giocatore ovviamente poi vuole strappare l'ingaggio più alto, e il procuratore vuole strappare ovviamente la commissione più elevata, e quindi su questi temi verteranno le trattative con questo tipo di giocatori. Poi c'è la questione portiere, che è un'altra questione che sicuramente la Juve dovrà affrontare, perché pare certo che la scelta sia quella di liberare Di Gregorio, da cedere al miglior offerente presumibilmente. Al suo posto i nomi che si fanno sono sempre gli stessi, insomma, dal Dibu Martinez a Vicario, leggevo anche di Meret, insomma, possibilità di questo genere per la porta della Juve. Tutti nomi che forse non scaldano neanche il cuore. Svilar anche, tutto sommato, forse Dibu Martinez è il più personaggio. Svilar l'abbiamo visto alla Roma e ha sicuramente disputato una stagione importante. Vicario è italiano, ma non ha fatto una grandissima stagione nell'ultimo anno. E Meret, insomma, se verrà messo sul mercato dal Napoli, potrebbe essere il giocatore che va appunto a prendere la maglia numero uno della Juve. Vediamo cosa sarà di queste trattative. Ripeto, tutto questo dal primo luglio. Invece da subito abbiamo Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, caro Roberto, tempo di mercato, ovviamente adesso si arriva intanto, domani c'è la prima tappa sicura, cioè la Juve deve fare la cessione entro le 23:59 di domani sera, e pare proprio essere la cessione di Fabio Miretti, che poi sia a Bologna sia Villarreal, vediamo quale delle due alla fine farà l'offerta più convincente. Ti convince intanto questa idea di che Miretti debba essere quello sacrificato sull'altare del bilancio fondamentalmente?
Sportivamente no, economicamente probabilmente sì. Sportivamente no, perché 2-1 del vivaio, spiace anche perderlo per una cifra così bassa, se andiamo a vedere, però se le esigenze di bilancio dicono questo, Gigi, mi vuoi che ti dica, si farà così.
Più altro si farà in funzione delle offerte, che evidentemente per altri non ci sono state, per lui sì, e quindi ma soprattutto essendo cresciuto in casa ovviamente la cifra è di intera plusvalenza e quindi quello sicuramente...
Per carità, però è un italiano ancora giovane, voglio dire, certo non ha fatto benissimo l'ultimo anno, ma chi ha fatto bene l'ultimo anno, ci sono altri calciatori secondo me molto più scarsi di lui che vengono valutati molto di più. Un Miretti che ti farà buona stagione è possibile e verrebbe rivalutato molto, però ti ripeto, se queste sono, come dici tu, sono
i vincoli,
l'offerta, la domanda, i vincoli, bla bla bla, si farà così, punto.
Sì, un po' tutto il mercato secondo me sarà fatto così, come siamo abituati. Un altro che ha richieste è Kelly, quindi presumibilmente anche lui partirà e poi si andrà a prendere almeno un altro centrale di sinistra, ma penso addirittura due, perché quest'anno già uno solo era poco, poi lo vendi pure e quindi te ne servono due a quel punto. Si dice Lukumi e Muharemovic, poi vediamo se tutte e due, se uno dei due, insomma. Muharemovic sicuramente economicamente.
Sì, ma lì c'è anche perché no, c'hai la tua
50%,
tua parte.
Sì, sì.
Sì, lo capisco. Anche lì vediamo come sarà la nuova difesa. Io ad esempio ho sempre detto che uno come Gatti non lo darei via, cercherei di utilizzarlo, però anche lì
anche lui mi sembra
offerta.
Da quello che capto poi mi sembra focalizzato a restare, lui poi dopo
poi
bisogna vedere.
Gigi, sì, lui sì, ma soprattutto se Spalletti non lo vede, non lo vede.
È quello il concetto di base. Lui lo vede come centravanti aggiunto nei minuti finali, quello l'abbiamo capito.
Sostanzialmente è stato così nella scorsa stagione, questo mi spiace moltissimo, perché secondo me Gatti è un ottimo difensore.
Sì, poi quel famoso gruppo italiano che la Juve dovrebbe ricostituire, se iniziamo vendendo due italiani, diciamo che bene ma non benissimo, come si dice.
Esatto. E ti prendi Lukumi e Muharemovic, cioè, voglio dire,
e quindi l'italianità,
tutto quello che è stato scritto fino ad oggi va bene incartare il pesce, perché
va bene che abbiamo visto di cose scritte il giorno prima e il giorno dopo già pronte per incartare il pesce, diciamo così, perché anche che non riguardano la Juve, questa volta fino adesso insomma la società beffata è un'altra e poi dopo
è stato clamoroso la prima pagina della Gazzetta, no, sul giocatore dell'Inter che doveva arrivare, che era già fatto Palestra, e poi invece il giorno dopo è andato da un'altra parte. Però
anche Nico Paz che dice sicuramente la mia scelta è l'Inter, poi dopo va a finire,
però su Palestra proprio l'avevano venduto proprio come già fatto, no, come era già lì ad allenarsi in Palestra appunto e invece non è andata esattamente così,
quindi massima prudenza ai nostri amici, lo diciamo sempre quando leggete qualunque cosa su qualunque organo, perché è un mercato intanto che dobbiamo chiarire bene in Italia, a parte il Como che pare avere disponibilità illimitate e che possa fare anche un po' come gli pare, perché diciamolo chiaramente, nel senso che tutti gli altri parlano di paletti, plusvalenze, la Roma deve diventare di 30 milioni almeno mi pare entro domani, e tra l'altro quello che gli faceva i favori adesso è alla Juve, quindi direi che meglio se non li fa, no? Che dici?
Sì, in effetti tutti i torti non ne hai. Ma sì, poi è sempre difficile fare questi calcoli, no, dell'UEFA, ognuno poi cercava un po' tentoni, vedo.
Sì, ma anche perché io leggevo la Roma da 30 a 60 milioni, cioè, che è il doppio, voglio dire, quindi non si sa bene esattamente quanto sia.
Probabilmente alla fine si piglieranno una multa, buonanotte,
e tanti saluti,
cioè, finisce così senza tanti scleri.
Magari ti mettono due giocatori meno in organico della Champions e tanti saluti. Ma è il discorso, secondo me, anche su questo fair play finanziario, io inizio a avere i miei dubbi che sia una cosa proprio seria, nel senso che viene applicato rigidamente in alcuni casi, in altri casi mi sembra che le maglie siano un po' più larghe per motivi più disparati, o perché la proprietà ha i pozzi di petrolio quindi può fare quello che gli pare, oppure perché
sostanzialmente sì.
Oppure perché è il primo anno che fai la Champions e quindi da quello che ho capito sul Como se è il primo anno che fai la Champions fai come ti pare, poi dal prossimo anno ci parliamo,
poi recuperi dopo praticamente se riesci. Sì, è un po' veramente un po' difficile capire bene come stanno le cose, perché ti ripeto, vedo anche dei nostri colleghi che sono molto più ferrati nell'argomento, ma ognuno poi la dice un po' in maniera
a modo suo,
sì, un po' diversa e non contrastante, ma un po' diversa. Quello che è certo, da quello che abbiamo capito, è che il costo del lavoro, in poche parole, non deve sforare una certa percentuale rispetto al fatturato, no? Sostanzialmente questo è. Poi però l'interpretazione che ne danno molti è diversa, e soprattutto io mi ricordo una volta, no, che si diceva delle sponsorizzazioni, no? Come c'entravano, certo. Se erano della tua stessa holding, no? Della tua stessa famiglia economica oppure no, questo è il caso, vedi, del Paris Saint-Germain, credo, no?
Anche dove dell'Arsenal sono... a occhio così, guarda caso la finale di Champions.
Ci sono certe cose che lasciano un po' perplesse, no? Però Tant'è. Sono esperto dell'argomento, non mi voglio fare troppo
no, per carità, però così a occhio mi pare che ci siano maglie un po' larghe da una parte, un po' più strette dall'altra, ma questo fa parte.
Sì.
Però noi facciamo occhio noi, quindi
sì,
diciamo.
Ma anche perché la Juventus negli ultimi anni non è che sia stata molto amica dell'UEFA, no? Da quello che ho capito, quindi
pare di no.
ci sta che ti mettono un attimino.
Sì, poi bisogna anche dire che al di là di tutte le lamentele che possiamo fare noi, così anche scherzosamente, c'è il fatto che la Juve ha speso, leggevo oggi su Rutosport, 400 milioni sul mercato nelle ultime due gestioni e non ha portato a casa neanche un campione, questo va detto. Cioè, quello che ha portato a casa, il Diz presumibilmente che diventerà un campione, in realtà l'hai comprato da ragazzino e quindi ti è costato anche... diciamo la percentuale per la gente poco di più, ecco, quindi
certo.
Questi errori si pagano anche in termini di bilancio, non solo in termini calcistici, e quindi poi alla fine deve rientrare. Adesso vedo che è incomodo di nuovo Artur, Douglas Luiz e tutti gli altri, quindi poi te li devi gestire anche quelli, eccetera, no?
Ma infatti lo dicevamo l'altra volta che il compito di Carnevali sarà tutt'altro che semplice, e se già riuscirà a farne una parte... in accordo ovviamente con l'allenatore, perché secondo me uno dei segreti per la nuova Juve sarà che dovranno andare remare tutti dalla stessa parte, a differenza, no, del recente passato, dove per un motivo o per l'altro la nave Juve c'era chi tirava a destra, chi a sinistra, chi avanti, chi indietro. No, io spero che il vero grande acquisto della Juventus sia che tutti remino nella stessa direzione, a iniziare appunto da Spalletti e da Carnevali per proseguire con tutti gli altri,
perché i veri problemi,
il vero grande acquisto della Juventus,
al di là di tutto quello che è successo prima, diciamo con l'ultimo periodo d'Agnelli eccetera eccetera, però i problemi secondo me sono esplosi poi con il rapporto Giuntoli-Allegri, perché lì è stato il momento di rottura che poi ha portato a mettere fuori rosa una decina di giocatori nell'estate, a cambiare progetto tecnico senza particolari diciamo tutele anche per il nuovo allenatore che arrivava, e quindi da lì sono iniziati secondo me i problemi. Cambiare tanto ogni volta, ci vorrebbe veramente che adesso Carnevali e Spalletti fossero veramente seduti intorno allo stesso tavolo dove vogliono loro, dove si sono trovati, certo, a Forte dei Marmi, adesso sono a Rimini, quest'anno vanno da una costa all'altra praticamente tanto col caldo non c'è scampo quest'anno, né di qua né di là, e perché da lì che parte tutto. Se c'è concordia all'interno della società, le cose vanno in un certo modo. Se ognuno pensa a salvare se stesso ai danni degli altri, finisce che poi arrivano giocatori che l'allenatore non vuole, allenatori che i dirigenti non vogliono, eccetera eccetera.
Certo, ma questo è sempre stato il segreto delle grandi Juventus del passato, no? Al di là dei giocatori più o meno forti che arrivavano, ma quelli che arrivavano davano tutti il massimo, anche di più, e questo è stato il vero segreto della Juventus, no? Nella sua storia. E invece nel calcio contemporaneo, diciamo, questa Juventus qui è sparita, l'abbiamo detto molte volte, anzi ricorda l'Inter, no, morattiana, pre-calciopoli, no, pre-colpo di stato calcistico,
sì, sì.
E si fa tutto il contrario di quello che si deve fare. Adesso vediamo, si tira la riga per l'ennesima volta, è arrivato Carnevali, bravo, però come abbiamo già detto, con l'esperienza del Sassuolo, che non è esattamente come stare a Torino tutti i giorni e leggere e sentire che ti fanno le pulci pure le virgole, e vediamo come andrà. Però già il fatto che Spalletti e Carnevali, a quanto pare, tutti dicono, almeno i ben informati, vanno d'accordo, è già un notevole passo avanti.
Poi diciamo che di pranzi a Forte dei Marmi in precedenza, diciamo tra Comolli e chiunque altro ci fosse nella Juve, non ce li ricordiamo, anzi ci ricordiamo.
Comolli li faceva con la moglie.
Era in America a fare il mondiale per club, e da lì insomma è iniziata la seconda fase dei problemi, perché se inizia una stagione con un allenatore che sa già che alla prima difficoltà lo mandi via, perché tanto era chiaro come il sole, e diciamo che è iniziata così questa stagione, ricordiamocelo sempre, perché è un altro problema, non da Juve, ecco, non sono cose non da Juve. Che
ma bisogna... un'altra cosa, ma soltanto per parlare delle più evidenti degli ultimi anni, cioè Giuntoli che sceglie Thiago Motta, e Thiago Motta che a un certo punto non gli dà più retta, no?
Sì, fa di testa sua.
Così improvvisamente, manco gli risponde forse più al telefono. Ragazzi, questo è stato gli ultimi anni Juventus. Inutile nascondere, no? Saremmo degli stupidi, degli stolti, ci faremmo ridere dietro. Adesso ti ripeto, ennesima riga tirata, arriva Carnevali, va d'accordo con Spalletti, vediamo.
È già un punto di partenza. Chiellini mi pare che possa essere un ulteriore supporto di questa coppia. Quindi diciamo che sono gen 3 che lavorano tutte e tre della stessa parte. È già una novità. È già una novità rispetto agli ultimi anni. Sì. Oh, i nostri amici, dunque, Viserion si firma così su Twitch e ti dice: alla fine i vari acquisti di Giuntoli sono tuttora titolari, anche tra i più positivi delle ultime stagioni. Quindi non ha fatto sicuramente bene, ma nemmeno il disastro di cui si parla. Sicuramente un mercato migliore di quello della scorsa estate. Diciamo, la scorsa estate ha portato zero giocatori utili, diciamo, alla causa, perché David è quello che ha giocato di più, con risultati al di sotto delle aspettative, per essere generosi. Poi Openda è andato come è andato, Joao Mario l'hanno dato via subito, Zegrova non si capisce bene perché sia stato preso, perché ha giocato poco e non sempre nel suo ruolo.
Si sperava che piano piano l'autonomia crescesse, invece aveva sempre i soliti 10-15 minuti, perché ovviamente
fatti anche bene, per carità.
Sì, però il problema è che Spalletti diceva: guarda che c'è ancora una fase difensiva da fare, e lì lui tramazzava per terra. No?
Allora, io ti posso mettere minuti. L'ultimo quarto d'ora se dobbiamo fare un gol in più degli altri.
Esatto, ma quello serviva Zegrova, no? Quest'anno 10 minuti sempre in attacco, finito.
E che a momenti fa ha avuto anche l'occasione per entrare nella storia di questa stagione Zegrova, la palla del 4-0 con il Galatasaray, sì, certo. Insomma, se mette dentro quella diventa un mezzo eroe della stagione, invece a volte sì, basta poco per cambiare la faccia, diciamo, con cui viene visto un giocatore piuttosto che un altro. Invece sì, Antonello da Padova ci scrive: secondo me, al di là dell'attaccante che avremo, non si può giocare con una punta e due esterni, soprattutto per le caratteristiche degli esterni che abbiamo. Ci vuole coraggio nel giocare con due punte, con un trequartista, ma due punte, dice lui, Antonello da Padova. Quindi tu metteresti, caro Antonello, Ildiz dietro due punte così a occhio, ma mi pare che Ildiz sull'esterno, cioè io non sono completamente d'accordo che non si possa giocare con un attaccante due esterni, dipende da chi c'è alle loro spalle, perché se ci metti gente di fisico come Kessié o di esperienza come Goretzka, allora lo puoi anche fare, secondo me. Con questo centrocampo in effetti uno dei problemi è stato quello, cioè che tu avevi sempre i soliti due, Locatelli, Thuram e Locatelli, certo. E non potevi mai farli rifiatare. È solo in due a centrocampo, in effetti in alcuni momenti hanno patito un po', questo sì.
Sì, ma infatti ti ricorderai quando ti ho detto una o due settimane fa che si farà a seconda dei calciatori che avrà Spalletti a disposizione, no? E a seconda di quello che avrà deciderà il modulo da giocare. Spalletti non è che gioca sempre con il solito modulo, è capace a fare tante cose diverse, chi è che è più esperto di lui nel calcio, e dipenderà da chi avrà a disposizione. Vediamo, cioè in questo momento tieni conto che la Juventus non ha neanche praticamente una prima punta. No?
Appunto, tra l'altro, perché domani finisce ufficialmente l'era Vlahovic, domani, ultimo giorno di...
E Milik...
Milik è disperso ormai, un poverino, gioca a mezza partita.
Anche dovesse arrivare Colombo lì, ma lui è più seconda punta che prima, se lo vogliamo vedere.
È quello che volevo, è quello che dicevo io all'inizio della trasmissione, cioè Colombo lì benissimo, l'abbiamo visto, è uno che ha fatto quei 10 gol là, hanno portato la Juve in Champions alla fine, senza quelli la Juve non ci sarebbe sicuramente andato, un po' come quest'anno è successo con Malen alla Roma, anche se Malen è più centravanti, più cattivo,
sì,
secondo me.
Sì, anche se anche lui è anche seconda punta, però
sì, però mi sembra
Gasperini poi l'ha inquadrato bene,
sì, poi con Gasperini
velocemente
con gli attaccanti, sì. Difficilmente sbaglia Gasperini, diciamo, sì. Così
Gasperini la Juve difficilmente sbaglia in generale nel sì. Calcio, ragazzi.
vabbè questa è un'idea che noi ci portiamo dietro da quando lo conosciamo, sì. Ai tempi della primavera, sì. Che faceva i derby. Bravo. A Ruffini eccetera con Ferri. Bravissimo. Che se dicevano di ogni, quelli erano spettacoli veri, quei derby.
No, ma poi anche lui, a parte la bravura, ormai ha maturato un'esperienza,
sì,
che
certo.
Ce l'ha. Cioè, ma non era facile mettere Malen subito e dargli un valore così importante nella Roma, no? Una Roma che non è che andava proprio benissimo, e invece lui ci è riuscito. Hai visto che anche adesso nell'Olanda invece lui fa più fatica. E quindi vuol dire che l'allenatore ha dei meriti, no?
Sì, e comunque fa giocare la squadra in funzione delle caratteristiche del centravanti, che non tutti sono in grado di farla, questa cosa che bisogna dire, perché se un centravanti è da contropiede o da spazi aperti è inutile che vai a giocare nella metà campo degli avversari, perché che è un po' stato il problema della Juve di quest'anno, cioè tu non hai un centravanti forte in area di rigore, finché non è tornato Vlahovic almeno non ce l'avevi, che di peso, e quindi stare sempre a metà campo degli avversari va bene, per carità, perché crei più occasione, hai segnato di più degli anni scorsi, però c'è la contro, diciamo, l'altra faccia della medaglia è che sei un po' sbilanciato, che magari se non fai gol quando hai l'occasione poi la paghi, perché funziona abbastanza così nel calcio, eccetera. Questo centravanti serve a quello, diciamo così. D'altra parte faccio sempre l'esempio di Baldini, che sarà un allenatore un po' particolare, ma in nazionale cosa ha fatto? Ha preso Suoi, ci ha messo un portiere in centravanti, punto, fine. Cioè, quelli che sono mancati alla Juve quest'anno, perché poi alla fine che doveva giocare con Lussemburgo e con la Grecia, niente di che, però intanto era un gruppo di ragazzini con un portiere, un centravanti più esperto. Oh, c'è il nostro amico Davide che ci sgrida, non so, abbiamo detto qualcosa di male forse, ci dice: ogni tanto fate le vittime, mi raccomando. Ma sì, teniamo tutti, hanno fatto così bene fino adesso, stiamo dicendo che stiamo tenendo tutti. No, facendo la lista.
Non ce l'ha con noi, mi sa che si sbaglia con qualche altra radio.
non mi pare di aver detto teniamo tutti. Forse sul discorso degli italiani, dice, se vuoi fare un gruppo italiano poi vendi gli italiani, non lo so, però ma noi facciamo un discorso statistico. Se tu mi dici la Juve deve essere più italiana, i primi due nomi che metti in partenza sono Miretti e Gatti, e quelli che arrivano sono tutti stranieri, perché di nomi italiani, a parte Vicario, io non ne ho letti sui giornali in questi giorni, da Brian Diaz in giù, e quindi poi come fai a diventare più italiana? Magari può diventare più esperta, questo sì, e che è la cosa che forse serve di più in questo momento, che non più italiana, come dimostra il Como, che l'italiano non ce n'aveva neanche uno, è andato in Champions, insomma, alla fine.
No, sì, probabilmente il radioascoltatore
forse ce l'aveva per quello,
quel nostro,
credo,
sì, però ripeto, su basi economiche non ho nulla da dire, se le offerte ci sono per Miretti, per Gatti, va bene così, però appunto una squadra italiana, punto interrogativo. Poi soprattutto, secondo me Gatti rimane un buon, ottimo difensore, e Miretti rimane una buona riserva di questa Juventus, e quindi per quello che dicevo, che sportivamente una buona riserva sempre se la squadra funziona, perché
certo,
se la squadra non funziona tutti falliscono, puoi mettere chiunque alla Juventus, ok? E quindi era solo per questo. Poi economicamente va bene così, bisogna fare subito plusvalenza, cessione, per carità, non
il mercato ormai lo fanno i numeri,
per
e non
carità
ne fanno più, gli scouting contano sempre meno, e tra l'altro come lì tra le cose che aveva fatto era questa delocalizzazione dello scouting, che è stato, diciamo così, demandato dalle agenzie, anche lì con i computer, a fare i loro calcoli. Quindi adesso si sta cercando di rimediare anche a questo. Caro Roberto, siamo arrivati al notiziario, grazie per essere stato con noi per queste quattro chiacchiere estive belle calde, perché in questi giorni direi che le temperature sono inquietanti. Ci sentiamo presto, ciao Roberto.
Speriamo non sia inquietante la Juve che verrà, ecco, tutto qui.
Bravo, hai colto nel segno. Ciao Roby, a presto.
L'abbraccio a tutti, ciao.
Radio Bianconera è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
E rieccoci con la Juve del lunedì per il 29 di giugno. Ancora i vostri messaggi con Roby che ci scrive: altra partita allucinante del buon David, ci vorrà un miracolo, ma non credi che sia peggio di Openda, anche perché a quest'ultimo hanno dato poche occasioni. Non saprei cosa dirti, se hai dato meno occasioni è perché immagino che Spalletti abbia visto qualcosa in più in David che in Openda, ma soprattutto come caratteristiche, perché la Juve ha bisogno di un numero 9 quest'anno fondamentalmente. Openda non è un numero 9, anche se lui arrivando si è presentato così, però come caratteristiche direi che è un esterno d'attacco, una seconda punta. Il problema è che anche David è così, ma tra i due, dovendone scegliere uno per forza, forse il ragionamento è stato il meno peggio come centravanti unico di una squadra che ha due esterni, probabilmente è David. Io resto della mia idea, cioè che vorrei vedere una volta David intanto in una Juve con personalità, con gente forte alle sue spalle, e soprattutto in un modulo che finisca per due, perché mi sembra che lui possa essere come caratteristiche una buona seconda punta dentro l'area di rigore, di fianco a un centravanti fisico che gli porti via gli uomini, che gli faccia da sponda, eccetera. E questa cosa non l'abbiamo potuta vedere fino adesso, quindi non escluderei che in quella situazione lì David possa andare meglio che non come è andato quest'anno. Certo che credo che ci sia anche un'involuzione psicologica, e questo non so se si può risolvere con le vacanze, ecco, e quindi certo se il Canada va avanti ancora un pochino nel mondiale, però al di là di quello credo che dal punto di vista psicologico lui abbia patito questa stagione al di sotto anche delle sue di aspettative. Abbiamo l'ospite? Abbiamo Luca Gramellini. Ciao Luca!
Ciao Luigi, ben trovato, grazie dell'invito.
Oh, grazie a te della corrispondenza, come si suol dire. Allora, intanto ti faccio fare una tua valutazione di quello che abbiamo visto fino adesso sul mercato della Juve, che è poco, c'è tantissimi nomi, poi sostanza poca, perché sappiamo che fino a domani a mezzanotte fondamentalmente la priorità è fare una cessione con una plusvalenza per mettersi a posto, poi dal 1° luglio possiamo iniziare a pensare agli acquisti. Però se sono nomi che ti convincono, quelli che circolano, oppure se siamo di nuovo sulla falsariga di un'estate che poi lascerà dei punti interrogativi.
Ma giudicare in questo momento il mercato della Juve è pura utopia, nel senso che
è fantamercato, diciamo.
Esatto, fantamercato, parliamo del nulla in questo momento, perché è vero, ci sono delle situazioni in essere come quella di Colomoni, come quella di Moremovic, come quella del Dibu Martinez, però fin tanto che, come hai detto tu, non avremo svalicato giugno, colpi in entrata sicuramente non saranno annunciati. Poi dobbiamo sistemare un po' la questione con le uscite, quindi far registrare possibilmente questa plusvalenza di cui tanto si è parlato in questo periodo, e cosa non di poco conto, noi abbiamo in questo momento una rosa molto cospicua che, per poter consentire a Carnevali di operare in entrata, deve essere sfoltita. Quindi, rispondendo alla seconda parte della tua domanda, se i nomi mi convincono, allora io su Colomoni sono sempre stato abbastanza cinico e mi sono preso anche un po' le antipatie della tifoseria bianconera, nel senso che lo reputo un buon giocatore, ma non un giocatore che faccia fare il salto di qualità, e di conseguenza, considerando le nostre esigue disponibilità economiche, io una cifra molto importante per Colomoni non la spenderei mai. È altresì vero che oggi la Juve è nelle condizioni di dover operare sul fronte d'attacco, avendo fondamentalmente perso anche Dusan Vlahovic, quindi l'operazione la deve fare. Trovare attaccanti che costino meno di 30 milioni non è cosa semplice, e quindi bisognerà un po' così anche adeguarsi a quello che è il mercato. Sul resto, Moremovic secondo me è un'operazione molto intelligente, un giocatore che rientra alla base dopo aver fatto il settore giovanile, quindi non andrebbe ad occupare, per quanto riguarda l'Europa, la lista A. A mio modo di vedere è anche un giovane con un buon futuro davanti, non lo vedo inferiore a quelli che abbiamo attualmente in rosa, quindi è un'operazione che può avere un senso. Su Dibu Martinez sicuramente metteremo dentro un giocatore con esperienza, con personalità e con carattere. È chiaro che la carta d'identità è la carta d'identità un po' impietosa, e quindi se tu fai un investimento triennale su un giocatore di 34 anni, io diciamo mi focalizzo su quello che potrebbe essere il futuro, targato ad esempio Giovanni Daffara, e se fai un investimento di questo tipo, è chiaro che Daffara prima di almeno un paio d'anni difficilmente lo vedresti a Torino. Quindi, però, su questo voglio far lavorare serenamente chi di calcio ne capisce ed è sicuramente competente, come Carnevali, e vedremo. La speranza è che siano risultati ben diversi da quelli delle ultime stagioni, non c'è dubbio.
E invece parametro zero come Kessié e Goretzka, al di là della fattibilità, sì, perché sappiamo che quando c'è parametro zero uguale ingaggio molto alto, uguale asta sull'ingaggio e sulla percentuale al procuratore, quindi non si sa quanto siano poi realmente fattibili, però sarebbero uomini che farebbero comodo al centrocampo della Juve, secondo me, come esperienza, come fisicità, anche come possibilità di proteggere un po' di più quel tridente che quest'anno secondo me ha dovuto faticare un po' troppo anche in fase difensiva, perché a centrocampo ne mancava uno con quelle caratteristiche, ecco.
Allora sì, ti rispondo assolutamente di sì, perché ti faccio tre nomi a centrocampo. Uno è Ceballos, che si è svincolato per risoluzione consensuale dal Real Madrid, l'altro è Goretzka, che tu hai menzionato, e l'altro è Frank Kessié. Credo che tutti e tre, che hanno tra l'altro caratteristiche differenti, comunque aumenterebbero la qualità del centrocampo della Juventus. Addirittura c'è anche chi ne aumenterebbe, secondo me, in maniera esponenziale la personalità, il carattere. Quindi non c'è dubbio che servono tre operazioni, per quanto parametro zero fino a un certo punto, che potrebbero fare al caso della Juve. C'è un altro nome che transita in orbita Juve, che è Oscar Mingueza, che a me personalmente piace anche discretamente. Sarebbe un laterale destro. In quel caso lì è ovvio che sono portato a pensare che, per quanto la Juve ci sia mossa su di lui, abbia un po' allentato la presa, perché credo che Kalulu sia indiscutibilmente il titolare di quella fetta di campo, anche se Mingueza secondo me è un po' più offensivo di Kalulu, ha un po' più la predisposizione magari alla spinta, però ecco, sono nomi questi che da un certo punto di vista per me possono migliorare la rosa della Juve attuale. Poi è chiaro, lo abbiamo visto negli anni passati con una Juve in grande difficoltà, quelli che sono arrivati, che potevano aumentare la qualità della Juve, in realtà poi non hanno avuto le qualità caratteriali per poter essere anche poi un plus per la rosa. Quindi su questo è chiaro che dovranno essere delle opzioni molto ben approfondite.
Sì, più in generale io faccio sempre il discorso anche su Yıldız, perché poi dice beh, la seconda parte della stagione ha reso di meno, intanto aveva un problema fisico. Io non metterei in correlazione il rinnovo di contratto con il suo calo, perché non mi sembra quel tipo di giocatore lì. Magari ha sentito un po' di più la pressione, questo sì, però io, quando si fa il paragone Yıldız del Piero, che si continua a fare anche se lui non vorrebbe, che però giornalisticamente lo fanno, però andiamo a vedere chi aveva intorno del Piero e chi ha intorno Yıldız, cioè essere inserito in un certo contesto ti fa diventare più velocemente un grande giocatore, anche perché impari dai grandi giocatori. Se intorno ai grandi giocatori non ce l'hai, è inutile, da chi impari? Cioè, voglio dire, Yıldız a questo punto della, cioè del Piero faceva la riserva a Roberto Baggio all'inizio, mica uno che passava di lì per caso, e quindi le cose le impari anche così, no? Uno dei difetti della Juve di quest'ultimo 6 anni ormai, purtroppo dal dopo Ronaldo in avanti, è quello, cioè che alla fine non ci sono quei campioni che ci sono sempre stati, che fanno un po' la nave scuola anche come comportamento, come atteggiamento, come mentalità. E quindi da riapprendere adesso, però il calcio italiano, non so, non è solo un questione di Juve, sei in grado di farlo questo discorso, ecco.
No, quoto quello che dici, perché Luigi, purtroppo mediamente il tifoso juventino, che è sempre stato abituato abbastanza bene, dimentica in fretta. Come hai detto tu, Yıldız da chi può imparare? Adesso, con tutto il rispetto per tutti i compagni di squadra che gli ruotano attorno, Yıldız è il campione della Juve oggi, e quindi eventualmente sono gli altri che dovrebbero crescere a fianco lui. Però è un classe 2005, sta, diciamo, emergendo adesso, quindi gli vengono messe delle pressioni anche eccessive. Come dicevi tu, Del Piero è cresciuto con Baggio, con Vialli, con Ravanelli, con gente, insomma, con Ferrara, Thuram, Buffon. Insomma, è venuto su in un'epoca in cui la Juve era piena di campioni, ma erano campioni al di là, tecnicamente parlando, proprio anche a livello di personalità e di carattere. E questo credo che sia servito tantissimo anche alla crescita veloce che ha avuto Del Piero. Yıldız, da quel punto di vista lì, è un po' più in difficoltà. Gli vengono messe tutte le pressioni di una Juve che deve vincere a lui addosso, perché è fondamentalmente il vero unico giocatore di rilievo che oggi ha la Juve, e oltretutto ha attraversato un periodo fisico particolarmente difficile, lo abbiamo visto anche ai mondiali. Io credo che non ci sia nessuna correlazione con il discorso del contratto. Semplicemente, quando uno non si può allenare con una certa intensità, certo, con una certa regolarità, puoi essere bravo quanto vuoi, ma il livello nel quale tu ti vai a proporre è un livello molto elevato, e quindi se non sei al top fatichi anche se ne hai di più degli altri da un punto di vista tecnico. Quindi la penso un po' come te. Bisognerebbe affiancare ai Yıldız gente con le palle, con carattere, che gli possa un pochino anche poi a lui permettere di crescere un po' più serenamente.
Sì, è di giocare uno contro uno e non uno contro tre, perché quando hanno capito che bisogna andare tutti su Yıldız, perché tanto gli altri combinano poco, sono stati problemi anche per lui, perché finché hai anche un centravanti da marcare, anche i difensori si devono spostare un po' di più, insomma.
Che poi, tra l'altro, diciamocela poi anche tutta, vero quello che si è detto, non bisogna paragonarlo a Del Piero, però è anche vero che se tu vai a vedere i numeri di Yıldız, Yıldız ha raggiunto dei numeri alla sua età che Del Piero ancora non aveva raggiunto. Quindi, cioè, parliamo di un giocatore che sicuramente ha delle qualità. Poi diamo tempo al tempo, e soprattutto diamo una squadra degna a Yıldız di poter essere quello che può essere. Perché se Yıldız oggi lo prendi, lo metti in un contesto che può essere il Real Madrid, che può essere il Barcellona, con tanti giocatori di un certo livello a fianco, io credo che Yıldız avrebbe una resa decisamente superiore.
Sì, e poi comunque potrebbe concentrarsi solo sulla parte offensiva, eccetera, eccetera. Io faccio sempre l'esempio della partita famosa Juve-Fiorentina col gol di Del Piero, che forse è il più bello, insomma, che lui abbia fatto, anche se me ne è rimasto in mente uno col Piacenza, nel giorno che si ricordava l'avvocato Agnelli, che era anche molto bello. Però quel gol lì arriva in una partita in cui la rimonta la fa Vialli, però, cioè, e la Juve perde 2-0, Vialli si carica la squadra sulle spalle, arriva al 2-2 e poi allora ci sta la gemma di Del Piero. Se non ci fosse stato Vialli, magari la gemma veniva lo stesso, ma avevi perso 2-1. Cioè, voglio dire, ci va anche l'altro, ci va non solo il giocatore giovane che ha i colpi, ma anche, diciamo, la struttura di una squadra con giocatori di sicuro affidamento e di grande personalità, come poteva essere il buon Gianluca Vialli, che ovviamente adesso in giro non ce n'è di quella categoria lì, però per dire che i paragoni sono da fare, ma in maniera un po' più completa, secondo me, ecco, in questo caso. Invece ti leggo un messaggio del nostro amico Bonny, che torna su Colomouani e ci dice: quello che mi spaventa è il totale disinteressamento di tutte le altre squadre nei confronti di Colomouani, che è un po' quello che dicevi tu, forse è un ragionamento che fanno anche altre società. Dice: ma io devo spendere 40 milioni per uno che forse non è neanche una prima punta. Adesso la dico giù brutale, ma tu magari prenderesti con la stessa cifra Sorloth, per dire, anche se più avanti con gli anni, ma che almeno è un centravanti,
allora,
di sicuro.
Io sarò ancora più brutale di te, non prenderei nessuno dei due, sono molto sincero, detto francamente fra noi. Poi è chiaro che per la tipologia di attaccante che va cercando Spalletti, Colomouani non è quell'attaccante che gli permette di far salire la squadra, che gioca da prima, non è la classica prima punta, cioè non è Sorloth. Quindi sono portato a pensare che se tu fai Colomouani perché vuoi Colomouani, hai in mente di fare anche un centravanti, un vero centravanti. Perché se pensiamo di tappare la falla, tra virgolette, con l'acquisto di Colomouani, io credo che ancora una volta potremmo essere fuori dal seminato. Non lo cercano in tanti perché Colomouani, ripeto, è un buon giocatore, ma ha un valore di mercato che è fuori delle sue qualità. Perché? Perché fu pagato tantissimo, non è mai stato un bomber, non è mai stato un giocatore particolarmente determinante, decisivo, ha fatto molto bene alla Juve 4 mesi su 6, e quindi lo Juventino è rimasto folgorato da quei 4 mesi in cui lui arrivò e fece benissimo. Poi ci dimentichiamo che ha passato 2 mesi nel quale non riuscì a buttare la palla dentro anche a Torino, e quindi viviamo di quei 4 mesi con la speranza che se lo acquistiamo possa fare tutto l'anno come fece quei 4 mesi, ma sono incognite perché nel suo DNA non c'è l'incisività che forse il tifoso medio bianconero si attende dall'acquisto top là davanti.
Sì, anche perché non hai tante cartucce da sparare, quindi quella la devi sparare più che
non
giusto.
La devi sbagliare, non la devi sbagliare.
L'abbiamo visto quest'anno che quello che è mancato, per tornare al discorso anche di Yıldız, ma anche di Conceição, che magari avrebbero fatto anche molti più assist se ci fosse stato uno che trasformava i loro passaggi in gol invece che in palloni mancati che passano davanti alla porta senza che nessuno li tocchi. Quindi ovviamente poi ci guadagnano tutti. Invece il nostro amico Marco da Imola, quindi dalle due parti più o meno, dice: Gatti non lo cedo nella maniera più assoluta. Spalletti può dire quello che vuole, un allenatore che riesce a fare con i giocatori che ha, perché questi sono stati allenatori che abbiamo sempre avuto e che ottenevano il massimo dei giocatori che avevano, e naturalmente però anche la società era un'altra cosa. Ci dice Marco da Imola, sì, Gatti è un tema comunque, perché viene messo sul mercato più o meno ufficialmente in quest'estate, però sono in tanti i nostri amici che ci scrivono: Gatti no, non si cede, perché ha una personalità e un modo di stare in campo che piace ai tifosi, insomma.
Io sono d'accordo con loro, perché Gatti è forse uno dei pochissimi, se non l'unico, che incarna veramente lo spirito juventino. Cioè è uno di quei pochi giocatori che in una Juve, non me ne vogliono, mediocre. Lui non è certamente un fenomeno, ma è il giocatore che quando esce dal campo ha dato tutto. Poi è chiaro che bisogna capire che cosa si voglia fare di Gatti. Se Gatti lo consideri un titolare o comunque un giocatore su cui fare grande affidamento, è un conto. Se lo consideri un giocatore da tenere lì in panchina, a quella cifra tra l'altro di ingaggio che gli è stata riconosciuta per non farlo partire in direzione Napoli lo scorso anno che con Conte che lo avrebbe voluto, è chiaro che può diventare un problema. E quindi credo che il problema stia lì. Spalletti evidentemente vuole dei difensori che abbiano, diciamo, un piede un po' più educato, che sappiano impostare da dietro, e forse a Gatti gli puoi chiedere tutto, di eliminarti l'avversario, perché sull'avversario è feroce, è determinato, è a carattere, però magari quando si tratta di impostare diciamo che non è propriamente l'identikit del difensore con quelle qualità. Però sono d'accordo con chi la pensa che Gatti non andrebbe ceduto, perché per me Gatti è uno dei pochi che davvero quando è in campo perlomeno mi sento rappresentato, cioè uno che dà il cuore, che ci mette veramente l'anima. Poi può sbagliare anche lui, voglio dire, non è che
poi difensori che sanno anche segnare io non li butto mai via, perché comunque in alcuni momenti della stagione i gol dei difensori sono pesanti, li ha fatti lui, li ha fatti anche Bremer quest'anno, li ha fatti Kalulu quando non gliel'hanno annullati ingiustamente, eccetera eccetera. Invece Antonio da Caserta ci dice: tra poche ore spero che finisca questo bla 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 e si cominci a fare le cose sul serio, perché qui i problemi sono molti e dopo più di un mese siamo al punto di partenza: 0 cessioni in uscita, 0 acquisti in entrata con rientri a sistemare, e poi non vorrei che la vicenda Lukumi si protrasse tipo quella di Colomouani. E poi comunque io, ci dice il nostro amico Antonio, tra Lukumi e Dia della Lazio non ci penserei più di una volta. Dia è più forte e costa meno ed è in scadenza. Voi cosa ne pensate? È Udia un nome che non è stato fatto fino adesso.
No, forse lui fa riferimento a Ghila, mi viene da pensare.
Infatti, penso anch'io, perché lui scrive Diga, però non lo so, Diga.
No. Probabilmente lui fa riferimento a Ghila. Probabilmente lui fa riferimento a Ghila.
Perché Dia è un attaccante, voglio dire, non possiamo metterlo in difesa.
Dia è un attaccante. Sì.
Quindi, vabbè, Ghila, io non lo so, dopo tutti i rigori che ha combinato con la Juve, non gli hanno fischiati, però insomma, se è andata che al ritorno ne ha fatti.
No, ma tranquillo che se lo dovessimo prendere noi, e probabilmente è il motivo per il quale la Juve non si è buttata a capofitto, sarebbero tutti calci di rigore.
Quindi, quelli e anche quelli di Lucumì, perché io mi ricordo a Bologna che Lucumì ha fatto, ha spinto a David e poi ha fatto sollevamento pesi con Seisau, no, era lui che ha fatto queste belle cose. Comunque, caro Antonio, pensiamo che sia Ghila adesso, perché Dia è un attaccante, Diga non esiste, e quindi abbiamo immaginato che fosse Ghila.
Credo che per orientamento, se la Juve non dovesse cedere Kelly, è molto più probabile che faccia Muaremovic di Lucumì.
Poi, ma non tutte e due, perché lì comunque due ne servono, perché
Kelly però sono due difensori centrali di piede mancino, quindi tenderei ad escludere che si possano fare due difensori centrali di piede mancino, perché due difensori centrali di piede destro glieli vedo, anche se oggi nel calcio moderno si tende ad avere sempre un destro e un mancino ma due centrali di piede mancino proprio
no, è ma però se continua a giocare con questo finta difesa 3, diciamo così, con Kalulu, Bremer e Kelly erano i tre difensori, poi c'era il terzino che faceva avanti e indietro dall'altra parte, la vecchia maniera, diciamo, nel ruolo di Kelly non ce n'era un altro in alternativa in organico, infatti ha giocato praticamente Kelly tutte quante le partite.
Infatti ti dicevo, se non esce Kelly magari fai Kelly Muremovic, se esce Kelly puoi fare Muremovic e Lucumì.
Quello che ne servono due, perché poi tra l'altro mi pare che Spalletti l'abbia detto chiaramente, ok, giochiamo al giovedì, c'è l'Europa League, però a questo punto voglio avere due per ruolo intercambiabili.
Però bisogna anche essere molto, molto realisti, cioè la Juve non ha quei margini di manovra che vorremmo avesse, quindi siccome dovrà fare sicuramente una punta, dovrà sicuramente fare un portiere, dovrà sicuramente fare un centrocampista, pensare che faccia due difensori di piede mancino, centrali di piede mancino che possono fare il braccetto, come si suol dire,
sì,
in termini moderno, o comunque il centrale di sinistra, lo puoi fare se riesci veramente a cedere e a cedere bene. Siccome l'esperienza mi porta a dirti che sono tutti discorsi che poi non hanno mai avuto seguito nei fatti, perché la Juve non si può permettere di fare minusvalenza, la Juve deve cedere e cedere bene, avendo pagato niente con ingaggi importanti i giocatori che ha a bilancio, non è facile. Quindi secondo me fare Lucumì e Muremovic solo ed esclusivamente se dovesse uscire Kelly. Diversamente la vedo improbabile,
anche perché andando in Premier League comunque di soldini lì ne hanno, e quindi magari riesce a fare anche una bella cessione e anche una famosa plusvalenza. Chiudiamo con il nostro Valerio da Lucca, che ci scrive: io sto avendo dubbi su Yıldız, ultima parte della stagione non all'altezza, si parlava di problemi fisici e pessimo mondiale, sarà un buon giocatore ma non mi sembra un fenomeno, spero di sbagliarmi. Guarda, io non sono tanto d'accordo, nel senso, secondo me, come diciamo prima, lui ha giocato e si è allenato quando non era in grado di giocare ad allenarsi, se fai quello a certi livelli lo paghi poi da lì in avanti, e il mondiale ha solo accentuato questa cosa, quindi secondo me l'aspetto fisico è stato preponderante, perché ricordiamoci che è andato in doppia cifra come gol, come assist e anche come pali, tra l'altro, perché è stato particolarmente sfortunato da questo punto di vista per un ragazzo di 20 che poi è diventato di 21 anni nel corso della stagione. Mi sembra che abbia doti importanti, invece, secondo me, ripeto, io discuterei in questo organico di tante cose, ma non di Yıldız, ecco, caro Luca.
Non potrei dire diversamente, la penso assolutamente così. Aggiungo, se a questa Juve così mediocre noi togliessimo Yıldız, o avessimo tolto Yıldız nella stagione che si è conclusa, dove sarebbe arrivata la Juve? Cioè, se c'è un giocatore che è riuscito ad essere determinante per gol fatti e per assist sfornati, io credo che sia Yıldız. Poi sicuramente deve fare di più, potrà fare di più, ma credo che la condizione fisica non ottimale che da metà stagione in poi, giocando sempre, non risparmiandogli mai niente, lo ha colpito, sia assolutamente preponderante nella sua resa in campo.
E quindi speriamo che le vacanze, visto che è uscito subito con la Turchia, gli facciano bene, che possa fare una bella preparazione, perché l'anno scorso, tra l'altro, anche la preparazione ha avuto il mondiale per club, quindi è stato proprio un anno che è andato da un mondiale all'altro e lui li ha fatti tutti e due, quindi ripeto, io Yıldız me lo tengo e rinforzo l'attacco in modo che lui possa giocare uno contro uno e non uno contro tre. Questo deve essere l'obiettivo, secondo me. E poi dopo lo valutiamo in una squadra che ha certe ambizioni, che ha certe caratteristiche. Perché
se poi dovessimo riuscire a mettere a centrocampo un paio di giocatori che sappiano dare veramente del tuo alla palla.
Abbiamo fatto bingo, perché così esatto, non deve fare tutto lui, per cui deve cantare e portare la croce, come si dice. Grazie davvero Luca, buone cose.
Grazie a voi.
Tanto è tutto lì dalle vostre parti a Rimini in questo momento. Ho visto anche che Del Piero vuole comprarsi il Rimini, ma è vera sta cosa, ti risulta?
Ma la voce quasi era forte, poi sai, smentita al momento non mi pare ne siano arrivate, quindi non è escluso che
tra quelli che lo comprano, non lui direttamente, e basta, esatto, però insomma, esatto. Dare una mano a... tanto lui
sicuramente sarebbe per la città di Rimini, sarebbe un bel lustro,
ci credo. Poi lui magari si ricorda anche che è stata la prima partita.
Bravo. C'è un nesso, no la sua prima partita in Serie B fu a Rimini, Rimini è in difficoltà e diamogli una mano.
Mi ricordo sempre la sua battuta, insomma, è andato a giocare con il profumo di piadina intorno al campo, e questo è un bel giocare comunque. Ciao, grazie Luca, a presto, ciao, seguitelo naturalmente su YouTube e su tutti i suoi canali. Forse facciamo a tempo a sentire One Vocal, caro Manuel, o andiamo al notiziario? Dimmi tu che sai tutto. Vocale, vai.
Ciao ragazzi, ancora Michele da Toronto, volevo dire anche la mia su Gatti.
Vai.
Ma io non riesco a capire. Cerchiamo giocatori come Martins che hanno carattere, personalità, esperienza, tutto quello che volete. E poi Gatti, che l'abbiamo in casa da tanto tempo, e come cattiveria non penso che meno a Martinez, quindi esperienza ne ha, fa pure qualche gol ogni tanto, quindi non riesco a capire la strategia, la nostra società, non lo so, spero che voi sappiate darmi una spiegazione. Buona giornata, Michele da Toronto.
Caro Michele, ne abbiamo già parlato prima di Gatti, ma ci torniamo sicuramente, segniamo un altro voto pro Gatti nel corso di questa trasmissione.
La Juve del lunedì.
E chi se le ricorda le corna di Enzino Maresca nel derby? Te le ricordi tu, Manuel? Hai visto dove è andato?
Assolutamente. Scatenò Putiferio
perché replicò a Ferrante, diciamo così. All'ultimo minuto di testa, un gol bellissimo, tra l'altro, fece. E adesso va sulla panchina del Manchester City. Hai capito? Al posto di Guardiola, mica pizza e fichi. Caro Enzino Maresca, dopo aver vinto il campionato del mondo di club con il Chelsea, adesso va...
Era il prescelto, dai.
Era il prescelto, Enzino. Enzino Maresca, onestamente... un po' come anche Igor Tudor, non me li vedevo come figure che andavano a fare gli allenatori nella vita, invece tutte e due a livelli diversi.
Ma la vera domanda è quanto durerà?
Quanto durerà dipende anche il Manchester City che squadra gli farà, naturalmente, ma lì non hanno grandi problemi di soldi. Arrivare dopo Guardiola è abbastanza inquietante anche come peso sulla schiena di tutto quello che è successo. Comunque gli facciamo in bocca al lupo, perché Enzino Maresca, anche se ha girato tanto, è andato anche a Firenze, eccetera, eccetera, però... con quel derby là, credo che il cuore dei tifosi della Juve se lo sia ampiamente conquistato. Caro Vincenzo Greco, ciao Vincenzo.
Ciao Luigi, ciao a tutti quanti.
Ma sei nel deserto ormai, definitivamente, visto l'andazzo, diciamo, mettiamoci a nostro agio.
Sede della Juve.
Nella sede della Juve, il deserto degli arrivi e delle partenze anche, direi, sì. Quello lì. È così, anche a me ha mandato una bella foto con la Mole Antonelliana in mezzo al deserto con i cammelli. In questi giorni veramente un caldo inquietante, lo definirei un po' come anche la situazione mercato. Però ecco, la riflessione che vorrei fare con te, caro Vincenzo, poi andiamo naturalmente sempre anche sull'extracampo, che so che ti sconfiffera, come si dice, ma il discorso è che secondo me non bisogna essere troppo negativi alla vigilia di questo mercato, poi vediamo cosa succederà naturalmente, partendo dal presupposto che la Juve quest'anno, secondo me, è arrivata sesta con merito, e anche però perché due punti di distacco, insomma, con tutto quello che è successo anche a livello arbitrale, qualche punto interrogativo ce lo lascio, però facciamo che è arrivata sesta con merito, ma a 7 punti dal Napoli, secondo in classifica, con tutte quelle davanti, a parte il Como, se l'è giocata, ha vinto i confronti diretti, o al massimo è pari nei confronti diretti. Che cosa ne manca? Vincere con le medio-piccole, per questo è stato un grande problema, soprattutto in casa. Ora, per alzare quell'asticella lì, che è quello che gli manca per lottare per lo scudetto, perché poi alla fine, da quarto posto a scudetto, la lotta si fa con le medio-piccole, inutile star lì a raccontarsi le favole. L'Inter lo dimostra in maniera plastica, direi, nel campionato di quest'anno. Lasciamo perdere gli arbitraggi anche in questo caso, soltanto dal punto di vista dei risultati. L'Inter ha vinto con le medio piccole lo scudetto, perché con le grandi praticamente le ha perse tutte o quasi, e quando le ha vinte in modo abbastanza, diciamo, rocambolesco, vogliamo chiamarla così, questa definizione un po' neutra così. Quindi per alzare quell'asticella lì, secondo me non serve così tanto a questa squadra, basta fare le cose giuste nel posto giusto, cosa che con 400 milioni negli ultimi anni la Juve non è riuscita a fare, ecco.
Sì. Detta così sembra semplice, ma forse lo è veramente, che la Juve che si è
autocomplicata,
entrata in un loop, in un cortocircuito di errori replicati, e quindi sì, alla fine ha reso difficili le cose semplici. Vincere con le piccole, per vincere con le piccole devi avere un attaccante che la metta dentro, che quindi la piccola si chiude, però l'attaccante è così bravo che in area di rigore prima o poi te la mette dentro.
O è così grosso minuti. Che ne tiene impegnati due o tre e poi qualcuno il gol lo fa, insomma. Ecco.
Appunto, quindi è la vecchissima ricetta del calcio, però il calcio ancora va con queste vecchie ricette. Questi mondiali lo stanno dimostrando.
Che, diciamo, insomma, che portiere e centravanti fanno ancora la loro brava differenza, ecco. Sì, anche i mondiali in positivo come in negativo, tipo Muslera, abbiamo visto che l'ha fatto in negativo, altri l'hanno fatto salvando la porta 100.000 volte finendo 0-0 in barricata, l'hanno fatto in positivo, ecco.
Suzuki per esempio come portiere, che forse sarebbe pure da monitorare invece che andare a spendere chissà che per uno,
sì,
come Dibu
per
Martini,
venire a Torino dove cambiare nome, però, perché Suzuki è competitor, diciamo così, no? Scherzi a parte.
Sì. Io lo vedrei bene comunque, al di là del nome. Quindi, vabbè, e noi non avevamo questo attaccante, cioè, se doveva essere David, insomma, forse facevamo bene anche noi. No, magari calciando a caso un gol lo facevamo. David non calciava proprio, la passava. Quindi,
o si inciampava a volte anche.
Eh sì, quindi questa... Poi altro, diciamo che anche l'assenza di un portiere solido ed efficace ci ha fatto perdere punti, no? Quindi questi famosi 7 punti dal secondo posto io li addebiterei a un centrocampo che non ha mai convinto, un attaccante che non c'è mai stato e un portiere che forse... ci ha fatto perdere delle partite,
diciamo che secondo me poi, siccome anche le altre non è che avessero sti fenomeni, però facciamo il cambio con la Roma, gli dai Svilar, prendi Svilar e Malen, fa il cambio con Di Gregorio e David e vediamo chi va in Champions, diciamo, no?
Sì, per quanto riguarda l'ambito italiano potrebbe anche bastare solo questo, poi ambito europeo
è un'altra categoria, discorso,
ma lì siamo proprio in tutt'altra categoria, tutt'altro mondo. Quindi, sì, ora vediamo che cosa trova Carnevali. Il punto è che però questi sono punti sulle quali intervenire. Io tengo molto al centrocampo perché sì, poi l'attaccante, il portiere ci vogliono, ma se non hai un centrocampo, poi rischi che sì, vinci le partite grazie agli attaccanti, però poi devi avere una continuità, una solidità con un centrocampo che va cambiato secondo me completamente, cioè questo degli ultimi anni è un centrocampo neanche di riserve per quanto riguarda il nome Juve. Qualcuno forse può fare la riserva, ma io lo cambierei completamente nei titolari, salverei qualcuno come riserva e poi tutti gli altri via, perché è il settore proprio più deficitario in assoluto.
E i nomi di Kessi e Goretzka che si fanno perché sono a parametro zero, ovviamente, poi sempre che siano fattibili come ingaggi, perché io dico sempre in questo periodo leggiamo tutto, commentiamo tutto, ma sempre così, molto leggeri, perché... senza arrabbiarsi se poi uno va da un'altra parte, non bisogna fare poi come ha fatto anche qualche giornale, che siccome un giocatore sceglie il Chelsea invece che l'Inter o sceglie il Como invece che l'Inter, poi diventa brutto, cattivo e puzzolente. Non, cioè, no, nel senso ognuno fa le sue scelte, no?
Sì, vabbè, ma lì ormai siamo alle comiche, dai. leggevo dei commenti tipo quello di Bergomi, riferito sempre da questo giornale che dici tu, giornale, insomma.
Vabbè, giornale, ufficialmente si compra in edicola, quindi sì.
Sì, vabbè, perché definiamolo così, solo che sono così affezionato all'idea del giornale, che è così bello da sfogliare, che ti informa, che definire la Gazzetta dello Sport qualcosa che informi, diciamo qualcosa che ti può fare ridere. Comunque, al di là di questo, che sì, non lo vedrei male, forse pure Goretzka, con meno convinzione, ma sono quei profili che poi ti possono cambiare, ti possono portare avanti una stagione. Per esempio Modric al Milan non è andato male, poi
è calato,
ha avuto le sue,
certo,
difficoltà,
sì, certo,
nella seconda parte, come era prevedibile, ma finché è andato ha tenuto il centrocampo del Milan. Ormai il calcio italiano è così in basso che un quarantenne buono, che però è stato un campione, che ha ancora la testa del campione, può tranquillamente giocare bene nel calcio scombiccherato italiano di oggi.
Ma infatti, quindi, il discorso che faccio sempre anch'io con i nostri amici, per esempio il nostro amico Alfio da Sapri, che dice: non mi aspetto nomi importanti nel mercato, si farà con quello che avremo, ma la società deve essere chiara con i tifosi: chi non può spendere nulla di grandioso deve attendere. Questo discorso secondo me non è più adatto al calcio italiano, nel senso che ormai anche le altre, l'Inter che ha vinto lo scudetto non riesce a comprare un giocatore perché sappiamo che ha un bilancio disastrato, che ne dicano e che facciano finta di non vederlo, ma loro lo sanno e quindi non possono spendere certe cifre. Il Como sta spendendo, ma perché quest'anno lo può fare, perché è la prima volta che va in Champions, non ha particolari paletti, è un proprietario stramiliardario e quindi il Como fa un po' eccezione da questo punto di vista, ma tutte le altre... Roma, il Milan ha fatto il colpo adesso, non so come farà ad attutirlo nel corso del mercato, immagino che dovrà fare delle cessioni anche, posso pensare, perché sono tutte nelle stesse condizioni. Quindi secondo me, caro Alfio, non è una questione di quanto spendi, ma di fare le cose giuste che servono alla squadra. Cioè se l'allenatore ti ha detto voglio in pratica una spina dorsale della squadra fatta da giocatori affidabili ed esperti, non vuol dire spendere un sacco di soldi, vuol dire prendere giocatori affidabili ed esperti che facciano il portiere, il centrocampista e il centravanti, queste tre che sono la spina dorsale della squadra, fermo restando che Bremer, se torna a posto, insomma, può essere l'altro della spina dorsale che fa. E quindi io ho questo pensiero, cioè qualche anno fa sì, diciamo all'inizio di questo secolo probabilmente sì, nel senso che lì si giocava per prendersi i migliori del mondo e quindi era un altro discorso. Adesso non è più così, quindi per vincere lo scudetto non serve avere un budget illimitato, ma serve fare le cose giuste anche a parametro zero, cosa che per esempio Marotta, con tutti i difetti che ha, quelle cose lì le ha sempre fatte bene, insomma.
Sì, su questo dobbiamo dire, dare atto a Marotta di aver sempre lavorato bene, con i parametri zero. Leggevo della Roma che per salvare il bilancio deve fare una plusvalenza.
Sì, ma da 30 milioni tempo, però, non da...
Sì, è un tempo che le plusvalenze si prendevano 10 punti di penalizzazione, ora salvi il bilancio in maniera così, come dire, trasparente e corretta. Ma sono cambiati i tempi.
E certo, è tutta
un'altra cosa. Sì, basta solo... A questo punto basta il buon senso, non è che per il calcio italiano sì, è come dici tu, non è più il momento dei grandi colpi. L'ultimo grande colpo della Juve è stato Cristiano Ronaldo e poi purtroppo le cose sono andate diversamente da come ci si aspettava, un po' per sfortuna, perché ricordiamoci che c'è stato il Covid di mezzo, un po' per forse qualche errore che ha fatto la dirigenza della Juve e molto per la lotta politica che è stata fatta. Ora la Premier League è diventata quella che poteva essere la Superlega, però magari ci poteva essere qualche squadra italiana e anche un'altra di qualche europea. Insomma, l'idea della Superlega si conferma molto buona, però è rimasto tutto così ipotetico e l'idea è stata praticamente ormai messa in atto in Inghilterra con la Premier League. Vedete un po' chi ci ha guadagnato e chi no con la lotta fatta da Agnelli. Degli italiani non ci ha guadagnato nessuno, anche chi pensa di averci guadagnato non ci ha guadagnato. Ci ha guadagnato che ha vinto qualche scudetto, ma sono scudetti che valgono poco più di quelli di cartone. Ma anche degli altri europei non è che ci stiano
A
guadagnando in
parte, vabbè, il
grande.
Paris Saint-Germain, che voglio dire,
Ma sono
un caso,
casi isolati.
sì, esatto. Perché anche il Bayern Monaco fa fatica, il Real Madrid ultimamente sta facendo un po' di fatica, però può fare quello che vuole il Real Madrid. Ecco, io questo ti chiedo in qualità di avvocato, tu l'hai capito il fair play finanziario, cioè come funziona? Perché qualcuno può fare un po' come gli pare e qualcun altro no? Cioè, io questa è la domanda che si fanno in tanti, che io non so tecnicamente come sia. Penso che se uno sta seduto su un pozzo di petrolio fa un po' come gli pare, se un altro no, diciamo che deve fare un po' più di attenzione ai bilanci. Questo potrebbe essere una spiegazione tecnica, ma non mi sembra molto calcistica come spiegazione.
No, non lo è affatto, ma neanche giuridica.
Ecco.
La regola del fair play finanziario è che tu devi, tra entrate e uscite, devi in qualche modo bilanciare, o comunque puoi anche perderci, ma entro un certo limite, entro una certa percentuale, dalla quale poi rientrare nel giro di 2 o 3 anni. Quindi questa è la regola. Però è una regola che viene applicata ad alcuni, ad altri per niente. Quindi, come viene applicata? A simpatia? A seconda di chi regge un certo sistema e chi no? Alla Juventus, per esempio, non è stata applicata con molto rigore e tutto nasce sempre dalla Superlega. Io mi spiace che io pare abbia questa ossessione, ma io leggo così gli ultimi anni, non solo della Juve, ma anche del calcio perlomeno europeo e
Diciamo
forse
che
pure
secondo me
mondiale.
Andrea Agnelli ha avuto soltanto, tra virgolette, soltanto, ha fatto l'errore politico di pensare che siccome sono Andrea Agnelli posso fare una proposta così dirompente senza tutelarmi più di tanto. Io ho avuto questa impressione, perché poi l'hanno copiato, cioè alla fine tutti quelli che propongono delle cose adesso vanno in quella direzione lì, ma ormai è tardi perché gli inglesi non li acchiappi più. Chi glielo fa fare di fare la Superlega agli inglesi, che tra l'altro sono quelli che erano scesi in piazza con la politica, che subito si era schierata perché avevano già capito che erano loro, diciamo,
Sì.
l'obiettivo della situazione. Adesso ci vorremmo una riflessione un po' più seria, un po' forse sarà indotta anche dal Tribunale europeo che si dovrà pronunciare adesso a metà luglio sul ricorso di Agnelli, ma in generale, diciamo, visto che c'è questa ventata d'aria nuova e qua volevo portarti in federazione, sarebbe il momento di fare una riflessione più seria su quello che diceva Andrea Agnelli, magari ricordarsi che lui lo stadio l'ha fatto, caro Malagò, questo ogni tanto glielo ricordiamo. E tu che sei insomma, che vivi Roma, insomma, Malagò è un personaggio un po' particolare, no? Nel senso che sempre da lì viene, dai soliti palazzi, dai soliti circoli, eccetera.
Sì.
Però forse rispetto agli altri è un po' più attento a farebbe la figura, mettiamo così, e quindi da annusare l'aria, a dire se tira aria di un certo tipo, magari certi personaggi. O leggevo l'altro giorno, per esempio, un articolo interessante del Fatto Quotidiano su Viglione. Potrebbe essere che Malagò arrivi ad accantonare i Viglione, i Chinè, questi personaggi che ormai già solo a pronunciarli milioni di persone iniziano ad aver l'orticaria, insomma.
Sì, diciamo che uno dei pregi di Malagò è quello che, sapendo fiutare l'area politica, sa anche salvare la forma. E quindi, diciamo, mentre la sostanza più o meno è quella, perché quella politica, politico-affaristica delle stanze del potere romano, sempre troppo poco piene di aria pulita, e spesso invece malsana, però almeno la forma la salva. E quindi proprio la feccia non ce la fa entrare dentro. Certi nomi che hai detto tu ormai sono diventati feccia, diciamo la verità, perché proprio il gioco di Chinè ormai è stato scoperchiato, cioè certo
A un
un
certo punto, diciamo, è
giurista,
diventato spudorato, nel senso che
ma
alla
spudorato, un
fine.
giurista, un consigliere di Stato, quindi che è stato capo di gabinetto al Ministero dell'Economia, che si è prestato a un gioco del genere. Ma nella comunità dei giuristi siamo ancora tutti sgomenti nel vedere una cosa del genere, perché non ci si può prestare a delle disparità di trattamento così evidenti, cioè proprio ne va proprio dei propri titoli, dei propri studi. Gli studi di giurisprudenza sono cose serie e tu le metti così, li butti così alle ortiche, così per fare il favore. Cioè, c'era anche modo e modo, qualcun altro lo dovevi colpire, dai, alla fine, caro Kine, tu hai colpito solo la Juventus, e così hai, però hai colpito te stesso, hai colpito la tua dignità di giurista, e una cosa del genere credo che a Malagò non sfugga. La stessa cosa a Viglione, non puoi stare nella FIGC e nello stesso tempo nell'Inter, così favorita in questi ultimi anni. Penso che queste cose non sfuggano. Ma ecco, questo fa parte comunque di una piccola sostanza, ma soprattutto della forma. Non illudiamoci però che chissà cosa possa accadere, chissà cosa possa cambiare con Malagò. Ricordiamoci che sempre un uomo di grande potere politico-affaristico è, e nel dire politico-affaristico non intendo offendere nessuno, ma sta in mezzo alla politica da una vita, uomo politico da una vita, e nella politica ci sono gli affari, e quindi sta anche in mezzo agli affari da una vita. Certo, ora ha anche una certa età, e quindi magari potrebbe avere pure voglia di fare bene. Non so però quando poi arriva a un certo livello quanto puoi cambiare le tue amicizie, le forze che ti hanno portato lì, non più di tanto, quindi insomma qualcosa migliorerà ma non più di tanto, credo.
Ma il fatto che sia soprattutto un politico lo dimostra, che il primo incontro ce l'ha avuto col ministro Abodi dello sport, e quindi sicuramente così. Sì. Vediamo chi sarà il direttore tecnico della federazione, perché io ero tanto contento del nome di Paolo Maldini, poi ho visto anche quello di Zibi Boniek, che per carità, a cui sono legati bellissimi ricordi, ecco, anche nella Juventus, però poi nel tempo, diciamo, questi ricordi sono stati un po' annacquati da certe dichiarazioni, da certe cose, soprattutto Boniek poi nella vita non è che abbia fatto proprio una vita di calcio come può essere quella di Paolo Maldini, quindi sarebbe più una cosa d'amicizia. Anche la scelta del commissario tecnico tra Conte e Mancini, se, cioè, non dovrebbe esserci scelta, e Conte e basta, però invece vedo che c'è questo amichettismo, non vorrei che poi diventasse il nuovo problema del calcio italiano, visto che c'è già in altri settori, ecco.
Sì, ormai l'Italia è piena di amichettismi di sinistra e di destra.
Sì, sì, par condicio, no? Assoluto.
Che
sì,
tanto sì. Ha criticato giustamente quello di sinistra, però mi pare che lo pratichi allo stesso modo. Quindi sì, come commissario tecnico, ora al di là delle, no, delle nostre esperienze e della nostra fede juventina, è chiaro che in questo momento sia meglio prendere Antonio Conte, perché Antonio Conte una squadretta te la fa comunque rendere.
Cosa che aveva già fatto arrivando, dove era arrivato? In quarti di finale, mi sembra.
Ha portato Giaccherini quasi in semifinale.
Agli europei.
O addirittura Pellè, vi ricordate?
Sì, sì.
Grande attacco, Zaza Pellè. Però li stava portando, se non fosse stato per quei rigori insani, e arrivavano addirittura in semifinale.
Sì, esatto.
E quindi ora prendere Mancini ha le sue qualità.
È vero che ha vinto l'Europeo, per carità, ha vinto, gli va riconosciuto.
Ma con ben altri giocatori, sì, certo. Comunque sempre col blocco difesa Juve l'ha vinto, e in questo momento non c'è. Boniek, vabbè, al di là del fatto che è uno dei nostri principali odiatori, e la cosa non si capisce ancora bene perché, cioè, che Boni che voleva giocare a vita nella Juve, fare il dirigente della Juve, non capisco proprio perché abbia sempre questo dente avvelenato contro una squadra che gli ha dato notorietà, soldi e successo calcistico che poi non ha trovato altrove. Ma che può fare Boniek? È chiaro che ci sono ben altri nomi. Se mette Boniek, partiamo veramente male. Perché poi nelle altre sue esperienze è andato male, quindi, ma siamo là, no? Non conta il merito, ma conta l'amicizia. E in questo purtroppo trovo una conferma in quelle che sono i miei timori. Io spererei tanto che di non essere che non vengano confermati i miei timori, perché a me
adesso, l'importante adesso la dico con una battutaccia, perché a me piace fare battutacce, l'importante è che da una federazione nerazzurra non si passi a una giallorossa, perché a quel punto lì i colori, no, la federazione deve essere azzurra, che va bene per tutti i colori, diciamo così, senza preferenze da una parte dall'altra, senza protezioni da una parte e persecuzioni dall'altra, perché quello dovrebbe essere appunto il compito della FIGC. Ti chiedo, questo fatto che si stia ragionando già adesso col governo della riforma della giustizia sportiva, toglie qualcosa a quello che dirà la giustizia europea a breve, oppure è solo mettere una toppa, diciamo così, per evitare guai peggiori?
No, non toglie nulla, perché quello che potrebbe, che secondo me dirà la giustizia europea, è molto più forte rispetto a quello che può fare in sede di riforma fatta all'ultimo minuto il governo italiano con la FIGC. Quindi sì, è la solita toppa che si cerca di mettere quando si vede la mala parata, ma non credo che basterà questa. Cioè qua ci sarà una rivoluzione che dovrà seguire alla sentenza europea. E del resto neanche i principali protagonisti sono in grado ora, per la loro storia amministrativo, politica, giudiziaria, giuridica più che giudiziaria, a poterla mettere in atto. Cioè, Abodi ha avuto tanto tempo e non ha fatto nulla. Il resto del governo ha avuto tanto tempo e non ha fatto nulla. Malacò ha avuto tanto tempo e non ha
Sì,
fatto
perché dal
nulla, perché
presidente del CONI
ricordiamoci,
poteva farlo benissimo, è
il
certo.
CONI è una sorta di corte d'appello, no? Il
Certo.
CONI arriva dopo il primo grado. Quindi anche il CONI ha eseguito il diktat proveniente da Ceferin e
D'altra
dall'UEFA
parte lui ha
contro la
detto che è
Juventus.
stata la dimostrazione che la giustizia ha funzionato quella volta lì con le plusvalenze e questa
Capito?
frase gliela rinfacceremo in eterno, caro Malagò, rassegnati, so che non te ne fai niente perché tanto siamo Radio Bianconera e non la Gazzetta dello Sport, ma questa cosa qui, i tifosi della Juve, se la sono legata all'orecchio così come il fatto di aver messo Agnelli con Berlusconi e Moratti tra quelli che non hanno fatto gli stadi, perché anche questa, diciamo, non è stata una bellissima partenza in chiave bianconera.
No.
Direi che è un po' inquietante da questo punto di vista. Vedremo se queste sono solo parole, poi se le porta via il vento, oppure se c'è di nuovo un'indicazione un po' anti-juventina in generale, perché nella federazione c'è un po' questa cosa dell'anti-juventinismo, Vincenzo, secco che poi dobbiamo dare la linea notiziario da
C'è da una
sempre.
vita, c'è tanto e sta crescendo sempre di più.
Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi. Buon caldo nel deserto di Roma, in questo punto, ma tanto credo che siamo tutti pari in questo momento in Italia. Ci
Sì,
sentiamo
siamo tutti
prossimamente.
accavalati.
Esatto, ciao, a presto, ciao Vincenzo.
Ciao.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
La Juve del lunedì.
E siamo alla volata finale della Juve del lunedì di questo 29 di giugno, che pur sempre è anche una giornata di mondiali. Guardavamo prima con Manuel le partite di oggi, c'è Brasile-Giappone alle 19, che dovrebbe essere una partita interessante comunque, perché questo Giappone qui non è mica facile da battere. Poi c'è Germania-Paraguay alle 22:30 e per chi proprio non ha sonno c'è un bellissimo Olanda-Marocco alle 3 del mattino, che è un orario che per noi non va bene, ma magari qualche nottambulo c'è in giro che se la può guardare sempre che qualcuno stia seguendo il mondiale di voi. Ah, ecco, facciamo questo breve sondaggio. Quanti di voi hanno visto almeno una partita del mondiale intera fino adesso? Cari ragazzi, all'ascolto. Intanto, Manuel, tu non conti, non vale. Terry ci scrive, la nostra Terry, hai tanti nomi in arrivo, ci mancava il Sulè di turno. Il prossimo chi sarà? Colomani finché non firma, non credo nel suo arrivo, ma perché cedere Turamo Gatti? Questa è la domanda che ci facciamo un po' tutti, soprattutto su Gatti, direi. Cara Terry, purtroppo dobbiamo entrare nell'ottica che il mercato lo fanno le offerte, cioè la Juve ha tolto dal mercato Yıldız, almeno per questa stagione, quindi almeno quello lo possiamo dire. Alcuni sono francamente intoccabili, come Kalulu, per esempio, credo che salvo offerte mostre, che non credo che ci saranno anche perché non sta facendo il mondiale. Insomma, la Juve ha bisogno come il pane di Kalulu e di altri giocatori. Tolti quelli, gli altri sono tutti potenzialmente vendibili. Bisogna sempre capire cosa ne fai dei soldi che incassi, perché negli ultimi anni 400 milioni sono stati spesi, in parte incassati con le cessioni, in parte no, ma spesi male. Questo è il grande problema. Non è tanto chi vendi, perché anche quando la Juve vendette Zidane, alla fine fece una squadra ancora più forte, tutto sommato. Però ci va quella garanzia lì, perché se no vendere gente come Turam o Gatti, sono d'accordo con te, impoverisce l'organico. E su Colomoni sono sulla stessa tua lunghezza d'onda, finché non lo vedo non ci credo, perché ormai ci siamo abituati. Su lei invece direi che siamo tipo Dybala, cioè sono quelle voci che nascono e muoiono abbastanza in fretta, secondo me. Invece il nostro Luca ci scrive: finirà che venderemo Yıldız con un'offerta monster, purtroppo per migliorare la squadra servono prospetti funzionali come il buon Fabian Ruiz del PSG in scadenza giugno 2027. Fabian Ruiz poi tra l'altro conosce già il nostro campionato, potrebbe essere sicuramente un rinforzo importante per la Juve, però non lo metterei, voglio dire, in concomitanza con la cessione di Yıldız. Ragazzi, oh, ma teniamocelo Yıldız, non ho capito sta voglia di dar via Yıldız, di criticare Yıldız. Uno ne... andate allo stadio una volta, guardate quante maglie fa vendere Yıldız, quando fate la somma di tutti gli altri e non ci arrivano alle maglie di Yıldız. Uno che fa un po' sognare, che accende un po' la fantasia dei ragazzi. Finché non arriva un altro, almeno teniamocelo, voglio dire, non capisco questa cosa. Dopodiché, via. Dunque, grazie. Rispondere al sondaggio sul mondiale della provincia di Firenze, non ho visto nessuna partita. Bene, anch'io ne ho visto dei pezzetti, ma poca roba, diciamo, non una partita intera. Comunque, anche perché io sono un po' un pelandrone la sera, diciamo che tendo, mi cala la palpebra, se è proprio una cosa non mi interessa. Poi ancora Antonio dal New Jersey, beh grazie, io le partite le guardo e non li snobbo come fanno tanti in Italia, e beh certo sei del New Jersey e quindi è giusto che ti godi il mondiale in casa. Ma infatti la mia era una curiosità statistica, perché il fatto che non ci sia l'Italia, e che per di più l'Italia in questo momento sia vista neanche tanto bene dai tifosi della Juve, e quindi in generale il movimento della nazionale, e quindi Infantino, e quindi il mondiale, credo che i rapporti tra i tifosi della Juve e il mondiale quest'anno non siano all'apice per tanti motivi. Diamo benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, caro Nicola, adesso giochiamo un po', tanto estate, possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo, tanto vale tutto, poi tanto tra due settimane smentiamo tutto e non c'è nessun problema. Io ti faccio coppie di nomi, tu mi dici qual è il più probabile che arrivi alla Juve. Iniziamo dal portiere. Dibu Martinez o Vicario?
Ma credo ancora al Dibu.
Fattibile, anche se la Juve sta trattando, da quello che si legge, su questa cifra, che poi alla fine non mi sembra neanche così eccessiva. Ecco, è vero che ha 34 anni, quanti ne ha? 34, sì.
Sì, però ricordati che lui deve fare il mercato col bilancino quest'anno. Sì. E quindi probabilmente ogni centesimo guadagnato lo si può spendere altrove.
Sì, e soprattutto dal 1 luglio, questo l'abbiamo capito, perché fino a domani la Juve deve incassare e non può spendere. Quindi prima coppia l'abbiamo sistemata. Andiamo, Muaremovic e Lukumi, li vedi o uno o l'altro, oppure va via Kelly e magari arrivano tutte e due?
Mi rubi tutto di bocca.
Scusami.
Detto che se va via Kelly anche tutte e due, Gigi, perché insomma aveva sempre chiesto un difensore ulteriore di piede sinistro, questi sono due, se devo dire uno Muaremovic però.
Muaremovic anche per motivi economici? O non
ma
solo.
Con Kelly secondo me attenzione che se trovi l'acquirente giusto Kelly parte prima di Miretti, lo vendi a 28, tu l'hai pagato 17,5 con gli ammortamenti, con la plusvalenza la puoi fare,
quella io che ti serve la fai,
tranne Yıldız, escluso offerte clamorose, tutti sono cedibili, cioè nessuno è incedibile, che è più bello da dire così.
Sì, bravo.
Esattamente, tutti per una valutazione elevata ci si siede attorno a un tavolo e si fanno delle valutazioni.
Poi, come dicevo prima, l'importante è poi farne buon uso di questi soldi che eventualmente si incassano, perché quello che è mancato negli anni non è tanto il fatto di non avere i soldi da spendere, ma che, leggevo oggi su Tutto Sport, 400 milioni spesi negli ultimi mercati e neanche un campione portato alla Juve, perché poi alla fine, se Yıldız lo consideriamo un campione, non rientra nei 400 milioni.
È arrivato a zero,
è arrivato da giovane e quindi è così. Oh, centrocampo! Leggo di che sì, poi ci mettiamo Goretzka e ci metterei anche Brahim Diaz, anche se non è proprio un centrocampista, ma un, diciamo, mettiamo anche Frattesi. No, Frattesi non lo mettiamo, dai.
Ma guarda, io ti dico, fra questi tre, e mite tre ti dico Brahim Diaz, perché a centrocampo la Juve, pur non in maniera straordinaria, è coperta. Deve uscire qualcuno e per far entrare il giocatore con uno stipendio così, io ho sempre paura di Thuram, che mi sembra sia un po' quello che ha più mercato e possa uscire, a me spiacerebbe molto, e però insomma io penso che la Juve abbia al momento tre o quattro priorità. Necessità assolute sono portiere, trequartista e centravanti. Poi c'è il difensore di piede sinistro, che potrebbe essere il primo a arrivare, ma a centrocampo se non esce qualcuno non c'è grandissima necessità. Poi se esce qualcuno, sì.
Se diciamo che Brahim Diaz andrebbe a colmare quella lacuna che gioco nel traffico, come ha sempre detto Spalletti, insomma, di quello che fa.
Sì, perché credo che Spalletti abbia in testa un 4-2-3-1 o un 3-4, non so, insomma.
3-4-3, una cosa così.
È un 4-2-3-1, per quello che ci va il fantasista, perché comunque con Seisao e Ilis non li puoi schiodare dal loro binario esterno.
Ci va uno in mezzo che faccia come fanno Ildiz e Conceição sugli esterni, ma in centro è più difficile perché c'è molto più traffico naturalmente. Quindi...
Posso dire una cosa triste, Gigi?
Dai.
O come faceva l'Atalanta Cup Miners.
Questa è... no. Mi ha intristito di colpo, bravo, sì, hai fatto bene. Però, insomma, però è quello, per cui la Juve l'aveva preso originariamente, peraltro.
Cup Miners faceva tanti gol, dava un po' di qualità anche in assistenza e quindi probabilmente era proprio quello,
E siamo al tema centravanti. Vlahovic lo togliamo di mezzo, intanto ti faccio questa domanda. Domani scade ufficialmente il contratto, lo togliamo? Sì.
Sarebbe un clamoroso colpo di scena.
Quindi
non risulta che siano grandissime opportunità.
Chi ci mettiamo lì? Pellegrino, Colomuani lo consideriamo centravanti, eventualmente c'è sempre Sorloth, sono questi i nomi insomma fino adesso.
Non è facile, io credo che... Jonathan David uscirà, e se uscirà Jonathan David, uscito Vlahovic, ne servono due, per cui uno può essere Colomuani, poi io mi aspetto un centravanti vero, che sia Sorloth o che sia Pellegrino, che certamente entusiasma meno la piazza, però diciamolo a tutti, bisogna fare di conto. Però avere quel giocatore che quando le cose Gigi si mettono male cominciamo a buttare palloni in mezzo.
Comunque Pellegrino 1,90 metro rotti, quindi non è che è proprio piccolino.
Esatto. Secondo me serve, cioè sarà un calcio non moderno, però secondo me è ancora un calcio efficace, no? Nelle situazioni di emergenza, per me anche lo stopper a fare la seconda punta è una soluzione.
Come ha fatto Gatti qualche volta, diciamo. Quest'anno.
Esatto, e peraltro anche con profitto.
Anche no? Tudor lo faceva, mi ricordo, ci sono quelli lì. Anche Galante nel Toro lo faceva, ci sono quegli stopper che poi, essendo forti di testa, li buttavano avanti negli ultimi minuti.
Ai tempi anche Brio andava anche Brio, bravo, davanti, sì. No? Perché il calcio non è solo prima palla, è anche seconda palla, cioè la butti in mezzo, fa la torre o roba del genere, quindi...
Se però lo fa un centravanti è meglio di mestiere,
sì,
diciamo.
Io ti dico, un centravanti di quella struttura secondo me potrebbe servire. Allora i nomi che hai fatto sono quelli. Certo, Pellegrino ha qualità inferiori, però è anche un costo inferiore e un'età inferiore rispetto a Sorloth.
Diciamo che Sorloth è quello, Pellegrino non si sa cosa può diventare, può diventare più forte, meno forte, e questo è un po'
esatto.
Più una scommessa. La nostra Cinzia ti saluta, ciao Super Nicola, io ti riferisco i saluti. Ok, invece Giovanni dal Brasile, è sulla nostra lunghezza d'onda più o meno, ci è sfuggito un difensore fortissimo come Vieri. Lui invece si limiterebbe a Muaremovic, Martinez, che sì, e Pellegrino, che sono più o meno i nomi che facevamo noi. Poi ho lanciato il sondaggio se qualcuno sta guardando delle partite del mondiale oppure no tra i tifosi della Juve. La nostra Rosana dalla Sardegna ci dice che ha visto tutte quelle che cominciano alle 21 perché mi piace il calcio, e questo mi sembra in effetti l'orario migliore per vedere le partite, no? Alla fine
stasera addirittura avremo una alle 7, quindi
è anche bella, tra l'altro.
Sì, è anche bella, quindi la verità è quella, però io continuo a dire che c'è poco da guardare, c'è da guardare per noi,
sì.
Ma per gli addetti ai lavori ci sarebbe da aver già guardato, perché
si spera,
se no poi si arriva tardi, a meno che non vai a prendere neanche il giocatore della Repubblica Democratica del Congo, perché giocano praticamente tutti in Premier o Champions.
Perché hanno un fisico pazzesco quelli lì.
Bisognerebbe andare bisognerebbe muoversi, andare a vedere le qualificazioni africane, quelle cose lì, o asiatiche, o eccetera, perché sennò, o sudamericane, per trovare i calciatori, perché oramai, Gigi, anche qui con un po' di tristezza, non siamo più quelli che vanno e comprano come ci siamo abituati noi da giovani. Adesso vedi il Chelsea che non fa le coppe, che batte l'Inter campione d'Italia, ma vale per tutti, cioè da noi arrivano giocatori piccoli, la stazione palestra è stata l'ultima emblematica, ma potremmo portare tanti esempi e mettere un po' di tristezza, perché noi siamo cresciuti vedendo
Io faccio
il campionato
sempre...
che era irripetibile ed era magico, sia quando c'erano pochi stranieri sia quando ce n'era qualcuno di più.
Oh sì, sia negli anni 80, quando contemporaneamente hai visto Platini, Maradona, Zico, Junior, Falcao,
no,
e tutti gli altri.
Socrate, De Dirceu,
Edinho, tutti questi qua.
Elkjær e Briegel,
e poi sono arrivati i tedeschi da una parte, gli olandesi dall'altra, eccetera, eccetera. E poi siamo arrivati nel 2005-2006, secondo me, ad avere la classifica dei marcatori che se uno la va a vedere veramente gli viene da piangere a pensare alla classifica del marcatore dell'attuale Serie A, insomma, purtroppo quello è negli ultimi vent'anni. C'è stata questa picchiata, e che ti chiedo se secondo te questo può essere tutto sommato un vantaggio per chi deve rincorrere, nel senso che comunque non essendoci più quel livello lì basta meno per tappare i buchi, diciamo così, rispetto a chi ha vinto lo scudetto quest'anno, no? Perché facevo la riflessione di prima, l'Inter ha vinto contro le medie piccole lo scudetto, per vincere contro le medie piccole non ti serve la corazzata ma una squadra, insomma. Sì o no?
Per me ti guarda, posso dirti la verità, il problema della Juve secondo me sono è la Coppa. Senza Coppa la vedrei abbastanza possibile. La Coppa giovedì, una Coppa che la Juve deve vincere, perché il parterre è di quel campionato lì dei mostri, è Sunderland e Bournemouth, eccetera, eccetera. L'avevamo già detto, insomma, sì, sì. Il parterre non è insuperabile, cioè c'è l'Everkusen, no, che ha fatto la finale con l'Atalanta. Ma
in Spagna chi c'è?
Marsiglia, c'è Benfica, in Spagna c'è il Getafe.
Basta che non ci siano il Valencia e Siviglia.
Sì, c'è anche il Crystal Palace perché ha vinto la conference, ma insomma la qualità è quella che è.
Non è no, l'importante quindi... è che non ci siano Valencia e Siviglia, se no la vincono loro, questo per definizione.
Sì, però Gigi, insomma, questa coppa qui rischia di essere un po', perché abbordabile, secondo me, rischia di essere un po' pericolosa. Però io sono d'accordo che con le idee, insomma, potrebbe essere che magari... non lo so, prima o poi un Leicester o un Verona lo rivediamo
o
in Italia.
O una Sampdoria, diciamo, che è l'ultima.
Lo
forse,
rivediamo in Italia. Sì, la Sampdoria aveva lavorato benissimo.
Negli anni, via Di Mancini, Sereso, una squadra veramente bellissima.
Migliori. Mannini. Non so se il Como eventualmente possa essere considerato una sorpresa, perché lavorano con talmente tanti soldi, però anche loro poi, diciamolo, dovranno rendere conto all'UEFA, visto che oramai
dal prossimo anno, però mi pare di capire,
dal prossimo anno, e quest'anno hanno speso una cinquantina di milioni per non rinforzarsi, perché poi alla fine
si sono tenuti quelli che avevano,
per tenere quello che avevano, quindi non lo so, secondo me sì, la qualità è un po' più bassa, e quindi secondo me con un allenatore... A me non piace molto questa dicotomia, però il giochista potrebbe crearti qualcosa, bisognerebbe avere il gruppo giusto, cioè la squadra giusta, e allora forse la possibilità di pescare il jolly potrebbe esserci.
Oh, il nostro amico Luca che dice che lui tiferà per il Giappone perché lui tifa Olli Benji e Mark Lenders, che in nazionale giocavano assieme, ha ragione, credo. C'erano anche quei gemelli là che facevano la capriola, là, come si chiamava?
I gemelli Derrick,
bravo.
Quello era uno squadrone.
Quello era uno squadrone. Però ci dice anche questo, capisce perfettamente il mio punto di vista, ma la Juve attuale non ha la forza strutturale per trattenere giocatori del calibro di Yıldız. Se il sacrificio di Kenan servisse davvero a rifondare una Juve funzionale e competitiva, allora ben venga. Non ha senso avere un fuoriclasse in un organico da Serie B. Sei un po' severo, diciamo, Luca, con l'organico della Juve, però
no,
posso capire
questo
ragionamento.
No, io sono d'accordo con te, Gigi, cioè è troppo severo l'organico della Serie B, però quello che è certo è che questa squadra, alla fine, sono passati gli allenatori, ha dimostrato di essere una squadra
da 70 punti.
Se va bene terza, se ti gira
se
male...
Se 70 bastano per arrivare terzo, arrivi terzo, se bastano per arrivare sesto, arrivi sesto.
Cioè,
questo
il
è un po'
gruppo
concetto.
È questo. L'esempio clamoroso fu l'estate, credo 2009, dell'Inter, che l'Inter diede via al Barcellona Ibra al top della propria forma e ne prese 5, e con quei 5 poi l'Inter fece il triplete, mi sembra fossero Milito, Lucio, Sneijder e altri due che non mi ricordo, e l'Inter ne prese 5, lo ricordo chiaramente, Eto'o, che era inserito nell'operazione, e poi forse il quinto era Samuel, no, quindi c'era Lucio e ce n'era un altro, e l'Inter vinse, cioè, una volta diceva che two is make a one, questo è cinque
is make a one. Vabbè, anche ai tempi di Zidane, no? Diciamo che per stare alla Juve tre is make a one, ma per quanto li hai mantenuto il livello, c'è una Buffon, Thuram e Nedved,
però
quindi parliamo di quell'epoca lì dove potevi fare queste cose, adesso tu vendi, adesso, ma poi chi compri? Perché chi viene in Italia adesso, onestamente, dei top?
No, perché è vero, non hai la forza, non hai la forza. Io credo che in questo momento, non me ne voglia, io credo che la Juve del grande ciclo, fosse, secondo me, al di là della potenza economica, la miglior società d'Europa dopo il Bayern Monaco. Ecco, bisogna tornare a essere quelli, ma questo vale un po' per tutto il calcio italiano. Bisogna avere, dicevamo prima, di andare a vedere qualificazioni africane, bisogna muoversi prima e andare a prendere quelli forti. Poi una volta che ne hai comprati quattro e li hai venduti alla Udinese a 5 volte meglio di quello che li hai pagati, puoi cominciare a comprarne, a spendere un po' di più, eccetera,
e andare
eccetera.
A prendere il campione affermato,
il campione, cioè,
però
cresce,
poi
cioè,
crescono i diritti televisivi e di conseguenza sì. Poi puoi creare un campionato migliore, perché adesso mi sembra di aver letto che l'ultima della Premier League prende come la quarta o la quinta in Italia di diritti
sì,
televisivi solo, più tutto il resto.
Sì, lì c'è tutto un discorso da andare a fare a monte su come si sia lavorato male dal punto di vista dirigenziale, però io credo che anche dal punto di vista dello scouting con l'Italia abbiamo perso
molto.
Sono zone che non battiamo, ma anche non lontane,
ma anche dentro l'Italia, perché io dico di gatti, non nel senso di quadrupedi, ma di giocatori come Gatti ce ne saranno in giro per l'Italia, voglio dire,
certo.
Basterebbe
Gatti però prima giocava a Pavarolo,
è quello dire. Che dico però è arrivato al Frosinone, poi la Juve l'ha preso
ma poi basta vedere l'involuzione che ha avuto il torneo di Viareggio,
sì.
Dove va chi paga
la Serie C
e
la Serie B che ormai praticamente non esistono più quasi
sì, ma su questo non ci piove, cioè noi facciamo affari solamente con l'Europa dell'Est perché costa meno, perché ci sono gli amici degli amici tra i procuratori, perché se no il mercato più battuto straniero è quella zona dell'Europa, no? L'Europa del Nord piuttosto che l'Africa o il Sud America adesso sono diventati molto meno seguiti da noi. Io credo che si debba rivoluzionare un po' tutto, e poi visto che è stato eletto un nuovo presidente, io metterei chiaramente l'obbligo di schierare due giocatori del proprio vivaio.
Sì,
sempre,
per
tutelare la nazionale.
O come diceva, non dico l'under 19 che proponeva Spalletti, ma anche solo un under 21 sempre titolare italiano ti costringerebbe a averne tre in rosa, giustamente, per avere almeno sempre uno titolare. Quello potrebbe essere un'altra strada. Poi il modo lo trovi, basta volerlo, ecco, voglio dire.
Un giocatore o due, uno del vivaio, uno cresciuto e formato in Italia. Perché noi abbiamo l'obbligo, Gigi, l'obbligo di rialzare la testa, perché tre mondiali è qualcosa di inimmaginabile.
Sì, ma poi vedendo le nazionali che ci sono andate, sia al posto nostro sia in generale, voglio dire, quindi cioè, onestamente.
Okay. Gigi, a noi quando eravamo bambini parlavano di Belfast del 58 come dell'uomo nero, no?
Sì,
sembrava una cosa irripetibile, no? E una cosa pessima. E poi adesso è successo tre volte di fila, non si può sentire. Col mondiale ha 48 squadre.
Ha 48 squadre, poi per carità ci sono tutte le ragioni politiche del mondo, ma io ripeto che è molto più simile a un'Olimpiade di calcio che non a un mondiale di calcio. Ma questa è una mia opinione personale.
Sì,
e me
però devo dire, Gigi, poi la lasciamo lì, che eccetto un 7-1 della Germania e un 5-0 del Portogallo, non abbiamo visto le rumbe che forse ci saremmo aspettati.
No, abbiamo visto tanti 0-0 dove uno si aspettava la goleada, insomma queste cose qui che sicuramente fanno capire che non sono lì a caso queste squadre, ma dico che comunque diciamo che a livello di qualità anche dell'organico, anche di fatto di essere seguiti di più o di meno dai tifosi numericamente, certo che è un discorso un po' pragmatico e poco calcistico, però ecco, ma lì sono scelte politiche di Infantino, che sappiamo che in politica sa come si contano i voti molto meglio di noi.
Dico, soldi,
diciamo, soldi e voti, voti e soldi, le due cose vanno d'accordo. Caro Nick, grazie per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, presto.
Sempre un piacere. Ciao.
Oh, Luca rimpiange i tempi in cui alla Juve si diceva che poteva prendere Dembélé. Lo so che potevamo prendere Dembélé. Pensa quando io mi ricordo, ero qua, cioè eravamo in altra sede, ma ero qua a RBN quando seguivamo l'aereo di Cristiano Ronaldo, se davvero stava arrivando a Torino, che sembrava una cosa incredibile. Come no? Non è che è passato un secolo, ragazzi, sono passati pochi anni, però se uno indica una strada e tu lo fai fuori, invece di seguire la strada che indica, poi i risultati sono questi per la Juve e anche per gli altri. Oh, il nostro amico Antonio da Caserta dice: i mondiali già senza l'Italia non portano quel trasporto a seguirlo con quella passione e sofferenza. Poi se ci si mettono anche tre cronisti, dove noi siamo contribuenti, e pensa, era tre giorni che non prendevo sonno, sono riuscito a farmi addormentare in Canada, Sudafrica, almeno per questo li voglio ringraziare. Va bene, giriamo i tuoi ringraziamenti. Infatti con questo caldo anche prendere sonno può essere un antidoto al caldo, guardare le partite che ti fanno addormentare. Potrebbe essere anche questo. Abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, da sentire, vai pure.
Ragazzi, Alessandro, beh, se non abbiamo bisogno a centrocampo, allora, cioè, nel senso, un centrocampo che non riesce a portare la propria squadra in, in Champions. Io, ragazzi, abbiamo un centrocampo che è veramente imbarazzante. Al netto che singolarmente poi magari sono forti, però nell'amalgama, cioè, siamo a zero. Alex.
Mancano degli ingredienti nel centrocampo, diciamo, ci sono i giocatori di fatica, di gamba, di corsa, meno quelli di tecnica, anche di contrasto, di capacità nel traffico, cioè quelle caratteristiche lì mancano proprio nell'organico dei centrocampisti della Juve. Ancora vocali, vai pure.
Ciao, sono ancora Michele da Toronto.
Grande. Ma Michele,
io ancora una perplessità riguardo Malagò.
Ah, io
non ricordo chi era che disse che la Juventus deve arrivare dopo la Roma riguardo alla Champions League, penso l'anno scorso. No, adesso non voglio immaginare con Malagò, che è romano e se non sbaglio è anche romanista, che succederà per la prossima estate. Saluti ancora da Toronto, ciao.
Ma io confido nell'intelligenza e nella furbizia politica di Malagò, che non faccia capire almeno di essere schierato e non dia la sensazione di farlo, ecco quello, al di là degli scherzi. Poi il prossimo anno è anche il centenario della Roma, per carità, faranno delle cose un po' particolari, c'è lo stadio della Roma in ballo, ma se si creano degli stadi nuovi in Italia e guadagnano di tutti, perché quello sicuramente sì. Ripeto, penso che Malagò abbia capito che c'è un clima molto pesante nel calcio italiano, proprio perché c'è questa sensazione diffusa che non ci sia parità di condizioni a tanti livelli, e quindi quelle bisogna ricostruirle assolutamente se si vuole ridare credibilità al campionato, e con la credibilità pian piano viene anche tutto il resto, se no restiamo sempre allo stesso punto. Credo che questo Malagò lo possa capire benissimo, e quindi anche se è stato figlio del vicepresidente della Roma, tifoso della Roma dichiarato, eccetera eccetera, però penso che questo non debba inficiare la sua carica. Poi diamogli il beneficio perlomeno finché non inizia a lavorare sul serio. Siamo arrivati alla chiusura, caro Manuel, grazie per la tua regia, e grazie a voi tutti per essere stati con noi numerosi con i messaggi come sempre. Noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.